Laboratori!
Buonasera e bentornati a Radio Visioni. Questa settimana i vostri radiovisionari vi porteranno nel mondo oniricamente reale di The Inception. Ripercorreranno la carriera di Leonardo DiCaprio, che non è come Sean Connery, non acquista fascino invecchiando, tra flop e capolavori, quindi tra Untouchable and Expendable. In palio anche questa settimana biglietti gratuiti per i cinema di Perugia, il Giometti ed il Sant'Angelo. Basta rispondere al nostro facilissimo quiz alla mail radiofonica.radiovisioni@gmail.com. Anche questa settimana interagite con noi a diretta@radiofonica.com, ma entriamo nelle tematiche di questa settimana per capire meglio cos'è Inception. Bisogna capire cos'è il mise en abyme, vero Boston?
Sì, tu avevi un esempio. Sì, avevo un esempio che...
Vai.
È stata una tragedia, una bomba carta qui a Ponte San Giovanni, da dove trasmettiamo. È il bello della diretta, come si dice.
È il bar di Parigi in scompare, ma è un temporale, scusate, abbiamo la nuvola di Fantozzi.
Il mise en abyme, come dicevamo appunto, è quella tecnica in cui c'è una storia dentro una storia, parlando cinematograficamente. Ma a me mi è sempre stata legata come concezione di mise en abyme un'immagine che vedevo da bambino al mattino, quando non andavo a scuola, quelle poche volte non andavo a scuola, e mi collegavo sul Rai 2, perché sul Rai 2 c'era I Fatti Vostri, condotto da Giancarlo Magalli, che praticamente cosa succedeva? Che metteva in palio il comitato, il suo carrettino, metteva in palio il suo televisore con la... che si poteva vincere con le buste, con le cose da casa.
Esattamente, assolutamente sì.
E il televisore che vendeva Magalli, su cosa era sintonizzato? Su Rai 2, in cui si vedeva Magalli che pubblicizzava il televisore che era sintonizzato su Rai 2, che pubblicizzava Magalli, che era tutto... Avete capito?
Esattamente. Ma entrando un po' più nel linguaggio tecnico, invece, diciamo che letteralmente mise en abyme significa collocato nell'infinito oppure collocato nell'abisso. È un, diciamo che nell'arte occidentale poi invece ha assunto diversi significati, come per esempio quello di contenere un'immagine in un'immagine che è la copia di se stessa, cioè per l'appunto questo disegno della televisione che ci ha spiegato il nostro Boston prima, apparentemente all'infinito. Nel cinema invece è molto simile il significato a quello delle arti figurative, ma diciamo che può essere paragonato anche al sogno nel sogno, ed è proprio questo il fulcro di The Inception, nel quale però parleremo fra pochissimo
approfonditamente, cercheremo anche di dare una spiegazione al finale magari, o comunque dipende come l'abbiamo vista noi di radiovisioni.
Più che altro cercheremo di risolvere i problemi tecnici nel frattempo, e ci ascoltiamo la prima canzone della settimana, che è...
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. They be. dream a little dream of me.
Rientriamo ancora un po' disturbati, scusateci, risolveremo il prima possibile, ma nel frattempo continuiamo ad approfondire che cos'è questo sogno nel sogno. Diciamo che, oltre a The Inception ovviamente, i film nei quali si è riusciti meglio nella storia del cinema a rappresentare questo effetto sono i capolavori di Kaufman, sceneggiati da Kaufman, che sono appunto il film dell'altra settimana, ovvero Il ladro di orchidee, ma anche Essere John Malkovich, che è un film di presentazione della nostra spalla,
eccomi. Sono stata distratta dai
problemi. No, scusate, sono stata io a chiamarla, risponde solamente a me, che è la mia spalla, risponde solamente a me. Puoi parlare, Giulia?
Eccomi qua, sì, effettivamente Essere John Malkovich ripercorre proprio questa tematica dell'incastro. Abbiamo visto la settimana scorsa con Il ladro d'orchidee che ripercorre all'interno un cameo di Essere John Malkovich.
Assolutamente sì. E poi c'è Il mago di Oz, dove gli spaventapasseri che parlano con arcobaleni, mattoni gialli e un cane di nome Toto. È un sogno ad occhi aperti secondo te?
No.
Domanda
secca.
Poi c'è Il gabinetto del dottor Caligari, Videodrome, Allucinazione perversa, Repulsion, L'esercito delle 12 scimmie, Essere John Malkovich per l'appunto, Matrix, Donnie Darko, Fight Club, Se mi lasci ti cancello, Shutter Island e anche tutti, diciamo, i film di un dio della cinematografia mondiale che è David Lynch, ma soprattutto Island Empire.
Esatto, anche un po' come la pronuncia inglese di Michela, che avete sentito, Shutter Island, per esempio. E tutte, questi sono sogni, lei nemmeno nel sogno, che durerebbe 52 anni, rispetto ai 2 minuti in cui dormirebbe, riuscirebbe a imparare l'inglese un po' più, diciamo...
E che ti posso fare?
Ma niente.
E un altro dei film nei quali è presente questa tecnica, del quale io voglio parlare un po' di più, è un film del 1997, è un film di Amin Akbar, assolutamente meraviglioso, e del remake fatto invece poi nel 2001, con Tom Cruise, ne parleremo più avanti perché vi ricordo che c'è una rubrica particolare dedicata appunto a queste cose, ma prima di parlarvi di Apri gli occhi ve ne faccio sentire un pezzetto.
Sei qui perché hai ucciso una persona o non lo ricordi? Dimmi che cosa è successo quella notte.
Dov'è Sofia? Che hai fatto a Sofia?
Sofia, sono io.
No!
Quella ragazza di cui parla non esiste se non nella sua immaginazione.
Perdonami.
Siete voi che siete pazzi! Siete tutti pazzi!
Morti che resuscitano, vivi che spariscono, tu trasformato nel fantasma dell'opera.
Qualcuno mi dica la verità!
Forse non la sopporteresti.
E questo è il capolavoro che io ho scelto questa settimana per presentare il Misenabim. Ma qualcuno da MSN ci ha detto qualcosa, vero Ricky?
Sì, abbiamo una chat febbrile, diciamo, questa sera su MSN. A parte Bernardo Romiti, l'ascoltatore che già settimana scorsa aveva vinto il secondo premio del biglietto del cinema, che parlando prima di Michele Guarditi, tu parlavi di Michele Guarditi, dice che ha letto da qualche parte che sceglie i figuranti per la trasmissione che devono essere perfetti e non avere la minima espressione di insofferenza, se no sono calci nel culo.
Benissimo.
Quindi ci ha raccontato questa esigenza di Michele Guardini nei confronti degli spettatori. Inoltre ci sono anche altri ascoltatori tipo Lina, Eddie, ci chiedono se abbiamo i biglietti anche per Ferrara e Salerno, ma purtroppo arriviamo fino a Perugia a regalare il cinema. Mentre Eleonora mi ha scritto che l'abbiamo convinta e quindi ci sta ascoltando, era la prima volta anche che ci ascoltava.
Benvenuta.
La salutiamo.
E invece a me in chat su Facebook, Ilaria, fai complimenti alla nostra Giulia Yoko, nonché spalla di Boston, che se lui gli dà il permesso può parlare, per la canzone prima ascoltata, criticata da tutti, ma apprezzata molto da Ilaria.
Ringrazia Giulia.
Grazie.
Parla.
Volevo dire semplicemente che Ilaria, hai veramente gusto musicalmente parlando, e quindi spero che ti piaceranno anche le successive canzoni.
Ok, l'avete sentita un po' bassa, scusate, questa settimana i problemi tecnici. Occhi, ma Boston invece ne ha scelto un altro sul Misena Beam.
Esatto, che forse è proprio il l'esempio per eccellenza di Misena Beam e di scatole cinesi, come poi viene tradotto il termine in linguaggio italiano e più europeiggiante. Ma ascoltiamoci un estratto, cosa ne pensiamo.
Eh già.
So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi. Paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli, senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile.
E questa era il dialogo, la frase finale in cui si conclude il primo Matrix, il primo capitolo della saga dei fratelli Wachowski, che appunto quando alla fine della storia, di tutta l'avventura di Neo, interpretato da Keanu Reeves, prende coscienza della realtà virtuale che viveva rispetto a quando credeva invece di vivere la sua vera vita, e quindi lì lui si è già risvegliato dal sogno nel sogno, diciamo, no? Quindi lui si è già risvegliato e ha preso coscienza di sé e fa questo avvertimento alle macchine che stavano andando a distruggere Zion, detto, ora mostrerò il mondo come è senza di voi, e quindi sveglierò e faremo una gran Cambogia come su Reloaded e su Revolution, due film. Non dico niente. Un finale, insomma, molto non all'altezza del primo capitolo.
Invece nel mio film, quello che ho scelto io, non so se l'avete visto, César è un giovane di successo che passa da un letto all'altro, da una donna all'altra, finché ad una festa lui non conosce Sofia, della quale si innamora perdutamente e decide che lei diventerà la sua donna. Questa storia d'amore dura solo una notte, perché César poi viene praticamente quasi ucciso dalla sua ex gelosissima, che lo coinvolge in un incidente d'auto che lo sfigurerà completamente. Che succede? Che noi per tutto il film viaggiamo all'interno del subconscio e dell'amore nella sfera emozionale di questo protagonista, vedendolo sfigurato, vedendolo bello e vivendo con lui, insomma, questa nuova vita, finché non arriviamo al finale, dove finalmente ci viene svelato che quello che noi abbiamo visto è in realtà la life accession, ovvero un contratto che lui ha firmato, che l'ha incubato in una bara praticamente, nel quale lui sogna, in realtà non vive, tutto quello che lui sta vivendo è un sogno, ma non lo capiamo se non fino alla fine, quindi è un thriller.
Quando lo capisce anche César,
ovviamente, è un thriller ambientato nella mente di César, per l'appunto, quindi un po' simile, se vogliamo, ad essere John Malkovich, perché è tutto nella mente, solo che uno fa ridere e l'altro invece è un po' più horror, potremmo dire.
Sì, horror forse perché c'è questo grande impatto dello sfregio, no, di lui, perché rimane sfregiato poi in questo incidente d'auto, e quindi lui ha questa immagine di sé deformato e deturpato, che quindi non riesce più nemmeno ad avere un rapporto con se stesso, nemmeno con gli altri. Infatti poi la lunga depressione, insomma tutta una serie di capovolgimenti di scena.
Radiovisionome.
Però un attimo, volevo terminare il discorso che però forse voi così non vi torna bene, ma se dico Vanilla Sky probabilmente quelli che ci ascoltano lo conoscono sicuramente di più.
Ne parleremo dopo di Vanilla Sky, non temere.
Radiovisionometro per me è un 2,5.
Giulia,
3.
Ricky,
parliamo di Apri gli occhi.
Assolutamente sì.
Ed è lunedì e siamo su Radiovisioni.
Io 4. Radiovisionometro su Matrix.
No, beh, 5.
Giulia,
2,5.
Come? Non ho capito.
3.
Bravo.
Ricky?
5 con lode proprio.
Oh,
Io anche gli do 5 stelle a Matrix, perché se le merita tutte. Ma torniamo a noi e torniamo al nostro capolavoro, che è appunto Inception, e ne ascoltiamo prima un pezzetto.
La più resistente. Un'idea. Una singola idea della mente umana può costruire città. un'idea può trasformare il mondo e riscrivere tutte le regole. Ed è per questo che devo rubarla.
Non ricreare mai dalla memoria, immagina sempre posti nuovi.
Lui nasconde qualcosa e noi dobbiamo scoprirla.
È ora di scappare. Dagli il cazzo! Questo non faceva parte del piano!
Svegliatemi! Svegliatemi!
E questo era il trailer, appunto, di Inception, di cui cercheremo di parlare senza svelare troppo, perché è ancora in programmazione nelle sale, e con il nostro quiz potreste vincere i biglietti, ricordiamolo, per andarlo a vedere, per esempio, al Giometti, al cinema Giometti di Perugia. Quindi ora cercheremo di parlarne, ma non, cercheremo di non svelare comunque il finale o troppi particolari, anche se lo facessimo comunque non è che cambierebbe molto la vostra diciamo la vostra esperienza al cinema,
visiva,
insomma,
soprattutto, esatto, di questo film, perché registicamente è un po' come Nolan ci ha già abituato, perfetto potremmo dire. Infatti DiCaprio rappresenta un geniale scassinatore del subconscio che trascina le sue vittime dentro a dei sogni trappola. Che cosa significa questo? Allora non ve lo possiamo dire, vi diciamo solo che Inception ha qualcosa a che vedere poi con la trama, è un innesto nelle menti delle persone, perché è un'idea, può essere pericolosa, perlomeno secondo Nolan e secondo questo film.
Sì, e in particolare la cosa che mi preme dire, innanzitutto, per chi non l'avesse ancora visto, è che non è a quello che si potrebbe, rispetto a quello che si potrebbe pensare guardando il trailer, un film di effetti speciali e di non so, assenza di trama, a parte che la garanzia Christopher Nolan dovrebbe comunque garantire una
qualità,
una certa qualità, un certo spessore sia nella trama, nella sceneggiatura, nel montaggio, nelle musiche, che poi vedremo. Però insomma, questo è fondamentale, andateci non per gli effetti speciali, che poi in realtà sono anche in minima parte.
Assolutamente,
ci sono,
sì,
giustamente un paio di scene e nel totale, ecco, gli effetti speciali sono in minor percentuale rispetto all'altro film di Nolan, che è
Il Cavaliere
Dark Knight
Oscuro.
Esatto, quindi ancor meno effetti speciali rispetto a Batman, quindi capite che la grandezza del film non è tanto nel budget, nell'alto costo della computer grafica, ma proprio nella trama e nella sceneggiatura.
Anzi, proprio lui ha dichiarato che praticamente ha cercato di usarli solo quando era indispensabile. C'è una scena fondamentale nel quale ci sono, che è quella in cui Parigi si chiude su se stessa,
esatto,
diciamo, quella è quella dell'albergo. Poi quando loro fluttuano nell'aria ci sono queste particelle di sangue che volano, ma questa è un'esperienza visiva che a parole è un po' difficile,
sì,
da raccontare.
Anche perché poi a quanto dichiarato dalla moglie di Christopher Nolan, ha detto che questo film lei ne sente parlare dal suo marito sin dai tempi del liceo, dell'università, insomma, quindi non è una cosa che si è buttato adesso giusto perché aveva bisogno di fare qualche incasso. È un film che lui voleva fortemente fare, ma che, vuoi per i mezzi economici, vuoi per gli effetti speciali che non erano ancora arrivati a questo livello, quindi la realizzazione sarebbe stata in qualche modo brutta e scadente, ha aspettato fino al 2010, dopo aver fatto già 7 lungometraggi, 7 capolavori, e quindi è arrivato con questo Inception adesso a fare il grande salto, no? Anche per la grande massa, perché questo film inevitabilmente attirerà anche la grande massa al cinema.
Sì, ma infatti Nolan stesso praticamente dice che lui l'avrebbe potuto fare molto tempo prima questo film, perché appunto lo covava ed esisteva in lui già da 10 anni.
Aveva questo innesto,
questa idea
già
che l'ha
da
infettato.
Molti anni.
Però perché non l'ha fatto? Memento, che comunque è un capolavoro, pensate, è costato solo 5 milioni di dollari. Insomnia 46, Prestige 40, Il Cavaliere Scuro 185 milioni di dollari e questo film 170 milioni di dollari.
C'è da dire, quindi, che sul Cavaliere Oscuro però forse la gran parte dei soldi del budget è andata poi per il viral, per la pubblicità su internet, gli spot, tutto il merchandising che c'era intorno, quindi lì è proprio stata un'operazione anche proprio di merchandising oltre che cinematografica, mentre questo Inception si concentra solamente sul film, sul prodotto finale che poi si vede nelle sale. Lasciatemi dire che è leggermente lungo secondo i miei punti di vista, ed è un difetto, però ancora sempre a mio avviso, di Christopher Nolan. Ha sempre questo difetto. Potrebbe limare i film, secondo me, di un 20 minuti, 30 minuti, quasi tutti i film potrebbe limarli, secondo me. A partire da Insomnia, a The Prestige, a Cavaliere Oscuro, poi Cavaliere Oscuro c'è bel taglio, si potrebbe fare. Senza chiaramente perdere di qualità e di succo. Però vabbè, alla fine è godibile, non è che ci si perde nella lunghezza del film.
Nolan, come tutti i grandi registi e come tutti i grandi geni, diciamo, ha delle fissazioni che sono, secondo me, poi la cifra stilistica del genio stesso. Infatti in tutti i suoi film si tratta di eroi che in realtà sono anti-eroi. Basta prendere come esempio appunto il Cavaliere Oscuro o il nostro Cobb, cioè sono tutte persone che cercano in qualche modo di evadere la legge, anche in Memento, anche in Insomnia, in tutti i film cercano, sono un po' alla deriva della società, la ripudiano,
la vivono borderline.
E poi che cosa fa lui? Sentendosi un grande regista e un grande genio, si autocita. Infatti Cobb è il nome del protagonista anche di Following, che è il suo primo lungometraggio, sì, film del 1998. Passando invece agli altri interpreti di questo film, perché
anche
sul
Cavaliere Oscuro addirittura usa lo stesso personaggio di Batman Begins, esatto, clamoroso, cioè Batman, e poi c'è Batman Dog, cioè veramente. Per favore, andiamo,
cioè,
avanti.
Sei pirandelliano comunque, Nolan, io te lo volevo dire. Leggendo un'intervista fatta a Leonardo DiCaprio, grandissimo interprete protagonista di questo film, lui, insomma, gli viene chiesto perché ha accettato il suo primo film di fantascienza. Lui ha rifiutato Spider-Man e Guerre Stellari come se avesse una sorta di repulsione per la fantascienza. Perché l'hai fatto? Perché a lui la storia gli deve piacere, e questo gli è interessato molto. Come hai fatto a studiarlo? Gli è stato chiesto, che cosa, cioè, è un personaggio, voglio dire, pazzo, assurdo, come sei entrato così bene in questo personaggio? E lui risponde alla giornalista, proprio voi come fate voi con me, ho tempestato Nolan di domande, perché questo personaggio viveva nella sua mente ormai da 10 anni, quindi lui ne conosceva tutte le sfumature, e io finalmente sono entrato in contatto.
Sì, poi sempre per parlare di marchio di fabbrica Nolan, c'è da dire anche che c'è la fortissima cifra, proprio stile, cioè il suo tratteggio si vede, perché tutti i film iniziano con la scena finale. Tutti i suoi film iniziano con l'ultima scena, ovvero la scena che poi preparerà al finale. E quindi c'è anche in questa scena, la prima scena, c'è DiCaprio che viene trascinato dentro una strana sala dove trova un signor giapponese anziano. E questa è la prima scena che si vede il film, che poi la ritroveremo nel corso della pellicola. Stessa cosa che accade anche in The Prestige, quando la prima scena si vedono tutta quella montagna di cappelli buttati per terra, che non si capisce bene che cosa c'entrino. Quando poi si capisce è già troppo tardi, perché il film è finito. Comunque
idem per Memento, che inizia con la sua presa di coscienza, che noi non capiremo mai finché non arriviamo all'ultima scena, quando dopo aver visto 2 ore di film siamo resi conto del perché lui insomma aveva queste cose tatuate addosso, per esempio. Poi vabbè, ci sono riferimenti a tutto il cinema mondiale, esatto, del mondo, che lui ha obbligato il suo cast a vedere peraltro prima delle riprese. E ci sono delle citazioni, per esempio la scena delle nevi è ripresa da 007.
Sì, quello è un classico, la corsa con i gatti delle nevi sulla montagna in Nevada, è un classico dei film di James Bond. Ma un'altra caratteristica, penso che ho detto, di cast di Christopher Nolan è che molto spesso poi lavora con gli stessi attori. Quindi basti pensare a Michael Caine, che ne ha fatti tutti, praticamente ha fatto The Prestige, ha fatto Batman e ha fatto anche questo Inception. O per esempio, insomma, anche gli altri, anche Watanabe, il giapponese, l'ha utilizzato anche per fare Ra's al Ghul in Batman Begins. Insomma, il cast è sempre quello che utilizza, e poi ci tiene forse a fare questa conduzione familiare del casting.
Si affeziona,
si affeziona.
Chissà che DiCaprio non instaurerà un secondo nuovo grandissimo rapporto con un altro grande regista.
Anche perché si dice che non abbia cellulare né computer,
Nolan.
Quindi non è che si può assegnare i cellulari di tutti gli attori, cioè quello di DiCaprio chiama lui, insomma, non è che adesso non sta a fare.
Ricky, da MSN, sono soddisfatti di questa recensione? Abbiamo detto troppo?
Allora, come ho detto fin dall'inizio, MSN questa sera è febbrile proprio. Allora, innanzitutto devo fare dei saluti. C'è Vera che si è appena collegata, che ha voluto sapere i nomi di tutti.
Bene.
E che gli è piaciuto tantissimo Batman Begin, e che concorda anche lei che in molti film di Nolan alcune scene sono lunghe ed esageratamente, insomma, che si possono un pochettino tagliare. Sì. Poi c'è chi l'ha visto, tra quelli che hanno visto Inception, il parere è abbastanza unanime, cioè è piaciuto praticamente a tutti, che ne so, a Eleonora, ma anche... No, Eleonora non l'ha ancora visto in realtà. Insomma, bene o male, chi ha scritto che aveva visto Inception era molto contento, chi ancora non l'aveva visto aveva letto talmente tante cose che non vede l'ora di andarlo a vedere. E addirittura abbiamo dei complimenti, vi fanno i complimenti Lina, che è la caporedattrice di Controcampo.
Ah, pensavo Viet Müller.
Ah, di no, Controcampo, la di Controcampo. Mi saluti la Vanali, per favore, anche Piccinini. Se
no, dai. E che ha detto che fa i complimenti e un giorno ha detto scriverà di noi sul, benissimo, su Controcampo.
Volevo dire adesso, a parte che tutti questi elogi su Inception, per carità, condivisibili, però secondo me non è il film migliore di Christopher Nolan.
Neanche secondo me.
Secondo me The Prestige è un dito su, non una spanna, ma un dito sopra.
E Bernardo Romiti, al contrario, Bernardo Romiti ti dà ragione in questo senso, però al tempo stesso dice anche che i film di Batman erano noiosi. No. Secondo lui non gli sono assolutamente piaciuti.
No, questo non lo direi, anche perché se pensiamo ai primi film di Batman, cioè allora quelli che erano, no? È un grande...
Hai toccato un tasto, no, in cui Boston no, potrebbe vabbè, parlare okay, per ore.
No, Batman Begins, secondo me è un grandissimo film, migliore del Cavaliere Oscuro e vabbè. Ma comunque The Prestige è il capolavoro, secondo me, di Nolan. Perché Memento, grandissimo film, bellissimo, però gli mancava ancora quel tocco, pochi personaggi, poco budget,
sì,
poco
quello
tutto,
che è costato di meno,
esatto, poco tutto. The Prestige, la trama, anche qua su Inception si ferma sul trama familiare, la moglie, i figli, lui ricerca, cioè insomma sto tema un po' familiare, un po' trito e ritrito. Su The Prestige c'è una bella lotta invece di
infatti
di
anche
talenti.
Tra chat di MSN sono d'accordo con te rispetto a quello che ha detto Bernardo. C'è Flavio che ci ha appena aggiunto, tra l'altro, su MSN, che ha detto: la saga di Batman è assolutamente eccezionale, il passaggio da sbandato a paladino a Cavaliere Oscuro è eccezionale, comunque è meglio il Begins. E anche sì. Vera dice che Batman Begins è stupendo, quindi diciamo che Batman e Begins è un po' quello che è piaciuto di più di tutti al nostro popolo di MSN.
Sì, anche se anche io condivido con questo tipo di lettura dei film di Nolan. Però io vorrei passare al momento del quizzone.
Sì, ma prima io farei un radiovisionometro su The Inception.
E allora smettiamola.
Anche la tua spalla su questo allora, film, che secondo me lei non gli è piaciuto, perché sappiamo.
Allora,
che...
allora innanzitutto eri seduta vicino a me al cinema, ok?
Sì.
Benissimo. Eri sulla mia spalla praticamente a vedere.
Proprio
okay?
Mi sono posizionata lì,
quindi,
mi sono appollaiata
quindi,
come un pappagallo.
Quindi, che cosa mi dici questo radiovisionometro? Puoi anche aggiungere tre o quattro parole se vuoi.
Allora, guarda, se posso dare la mia modestissima opinione,
se
secondo
posso,
me,
proprio.
Riguardo al discorso durata, io avrei le mie riserve, nel senso che, sì, ok, probabilmente magari è un po' più lungo di quanto potevamo preferire, ma vista la particolarità della trama, che poi è stata spiegata, nonostante la difficoltà, in maniera quasi... impeccabile, in maniera perfetta, secondo me poteva starci da una lunghezza un po' maggiore del film. E poi vabbè, naturalmente il grande omaggio a Edith Piaf durante il film, musicalmente parlando, è stato decisamente apprezzato dalla sottoscritta. E poi vorrei fare un complimento,
continua pure
l'interpretazione, se mi è permesso, a Ellen Page, che nonostante la sua giovanissima età è una promessa molto brava. E ne abbiamo parlato settimana scorsa con Juno. Naturalmente il ruolo che interpreta in Inception è totalmente diverso, e anche la maturità dell'attrice è totalmente diversa, però devo dire che è un'attrice assolutamente versatile, e la collaborazione con DiCaprio secondo me è molto molto buona.
Okay, la cena che hai mangiato, Giulio? Per favore, allora, dicevamo, questo radiovisionometro, questo numero da 1 a 5 ce lo vuoi dire, per
allora,
favore?
Io a The Inception darei un bel 3 e 3 quarti, quasi 4.
Va benissimo, Riccardo?
4 e mezzo. Sarò sintetico e breve.
4.
Anch'io do 4,5 per i motivi detti prima. Tu dicevi, parlavi della colonna sonora, no?
Sì.
Infatti, Nolan ha chiamato Hans Zimmer, grandissimo scrittore di colonne sonore musicali di un sacco di film, tra cui adesso non so, The Ring, L'ultimo Samurai, non lo so, ovviamente appunto i due Batman, il film The Simpson e un sacco di altri film. Ma vogliamo parlare del clou della puntata?
Assolutamente sì, sti biglietti li vogliamo regalare.
Il quizzone lo vogliamo fare? Proporre.
Ok, allora, prima diciamo che questo quizzone si è trasformato un po' in un questo.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni! Sono Corrado Guzzanti, sono Corrado Guzzanti.
Ho sentito dire che c'è una donna che usa la macchina della psicoterapia per trattamenti medici non autorizzati.
E lei vorrebbe dare credito a delle voci che non hanno alcun fondamento, signor Presidente?
Il rigore ci impone di cercare la dice...
Quale rigore?
C'erano anche 5 dame che danzavano sulle note della musica delle rane. Il vortice di carta riciclata era veramente uno spettacolo.
Allora, quello non era un problema tecnico, quel suono fastidioso incredibile, ma era semplicemente una copertura, perché in quel dialogo c'è un grande indizio per la risoluzione del quizzettone.
E il titolo del film.
E anche il titolo del film, però vabbè. Quindi, qual è la domanda di oggi, il quizzone, per aggiudicarsi, come vi ricordo, per il primo che risponderà in tempo, entro la fine della puntata, all'indirizzo
radiofonica.radiovisioni@gmail.com,
il primo che indovinerà la domanda, indovinerà la risposta, anzi, vincerà 2 biglietti per il cinema Giometti.
Esatto.
Mentre il secondo classificato ne vincerà 1 per il cinema Sant'Angelo.
Assolutamente.
Ora, la domanda, Michele Guardici insegna, che è in una busta sigillata dal comitato che ce lo sta portando.
Prego, notaio.
Qual è la domanda? Allora, la domanda è questa: il dialogo che avete appena ascoltato è tratta da un film del 2006, che a sua volta è tratto da un romanzo del 1993. Per ora vi diciamo solo che vogliamo sapere il titolo, qual è la macchina utilizzata, come dice nel dialogo il professore, il nome del regista e il romanzo da cui è tratto. Man a mano, nel corso della puntata, daremo altri indizi ed altri suggerimenti per arrivare alla soluzione.
Una cosa sola, io voglio aggiungere che noi qui a Radiovisione non facciamo mai nulla a caso, quindi
esatto,
questo film, diciamo, in qualche modo, nelle tematiche, può essere collegato a The Inception. Detto ciò, la nostra Giulia ha scelto per noi delle colonne sonore, la seconda per esempio.
Noi adesso andremo ad ascoltarci I'm Shipping to Boston dei Dropkick Murphys, tratto dalla colonna sonora di un film di cui parleremo probabilmente successivamente. Vediamo se la indovinate.
We'll be right back.
ritornati a Radio Visioni. Avete ascoltato il secondo brano che io, la vostra Yoko, la spalla di questa meravigliosa creatura che è Boston. Non lo sentite come parla bene ai microfoni? Non lo sentite quanto è colto? Oh mio Dio, io non so come fare, perché veramente lo adoro, ma adoro anche la musica che scelgo per voi. E appunto avete appena ascoltato I'm Shipping to Boston dei Dropkick Murphys, un brano che riprende la tradizione della musica appunto tradizionale irlandese e fa da colonna sonora ad un film che vede la partecipazione di DiCaprio come una appunto delle fondamentali, un film che ha un cast stellare. Io avrei voluto parlarvene in altre circostanze, ma c'è uno dei nostri cinefili doc, ossia Flavio, che sta
cercando. Scusami, due, perché proprio mentre ne parlavi hai indovinato anche un altro il film da cui è tratto, in particolare tutta Villa Materazzi, che abbiamo salutato anche all'inizio della trasmissione.
Grande,
che è
Villa Materazzi,
riuniti ad ascoltarci.
Perfetto, e quindi appunto stavamo parlando di The Departed, un film favolosissimo, meraviglioso, che ha vinto 1 miliardo di premi e che sancisce, insieme ad altri film, e soprattutto quello di cui vi parlerò fra poco, la collaborazione fra Leonardo DiCaprio, che si afferma come grande attore proprio grazie a Martin Scorsese, uno dei miei registi preferiti. E quindi io comincerei a preparare il terreno per parlare di un gran filmone, ossia Gangs of New York, anno 2002, un film di Martin Scorsese, per l'appunto, che lega la tradizione della storia dell'Ottocento americano e soprattutto la formazione di New York con le battaglie ai famosissimi Five Points di New York. Nel film troviamo un cast assolutamente stellare, ossia appunto il già citato Leonardo DiCaprio, che interpreta la parte di Amsterdam Vallon, un ragazzo in cerca di vendetta nei confronti di Daniel Day-Lewis, che devo dirvi che in questo film è veramente favoloso. Lui interpreta la parte di Bill, il macellaio, appunto il soprannome che era stato dato a questo grandissimo boss, tra virgolette, perché di mafia non si tratta, nonostante Scorsese avesse sempre avuto la grande passione per i film da gangster. Ricordiamo Casino, ricordiamo Quei bravi ragazzi, ricordiamo Mean Streets. Ma in questo caso non si parla di boss mafiosi, in questo caso si parla di criminalità all'interno dei quartieri dell'Ottocento newyorkese. Appunto, la trama di questo film, che vede fra i protagonisti anche Cameron Diaz, che interpreta questa borseggiatrice rossa e fascinosa con cui Amsterdam avrà una turbolenta relazione, ruota tutta attorno a questa ricerca fortissima della vendetta da parte di Amsterdam Vallon, appunto interpretato da Leonardo DiCaprio, che cercherà di infiltrarsi tra i fedelissimi del macellaio Bill per riuscire ad ottenere la sua fiducia e infine ucciderlo.
Bravo.
Ma cosa ne pensi tu del film?
Cosa ne penso io del film? Allora, il film diciamo che ha diviso la critica, perché nonostante è stato elogiato da moltissimi critici proprio per la qualità, per la perfezione delle scene, ma anche per la fotografia, ricordiamo bellissima, e poi le scenografie di Dante Ferretti, il più grande scenografo italiano,
che ha vinto anche un Oscar, peraltro.
Esattamente.
Da poco.
Diciamo che la mia opinione sul film è fondamentalmente che il film è favoloso, è uno dei miei film preferiti dello Scorsese contemporaneo, anche se con The Departed devo dire che se la batte. Probabilmente la problematica fondamentale del film è il fatto che troviamo molte scene decisamente cruente, che probabilmente non sono adatte ad ogni tipo di pubblico. Nonostante questo, secondo me il crudo delle scene ci sta comunque, perché enfatizza proprio il ruolo del macellaio.
E giustamente è una buona analisi questa che ha fatto Giulio.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma e io direi che anche il nostro Righi si è preparato un film, però prima vediamo se lo indovinate ascoltandone una parte, diciamo un breve estratto o no.
No! Sapevatelo su Radio Visioni. Sono Corrado Guzzanti, sono Corrado Guzzanti.
Aiutarla. Vorrei incassare questo assegno e poi vorrei invitarti a mangiare con me una bistecca.
Tu sei un pilota vero?
Il carne e ossa, signorina.
Lo strapuntino è disponibile?
È passato un po' di tempo dall'ultima volta. Qual è lo strapuntino?
Dottor Collins
Questa è la prova inconfutabile che l'imputato sta mentendo.
Agente speciale Anretti, FBI.
Ciao, Carl.
Ti prenderanno, è come Las Vegas, vince sempre il banco.
Oh, allora, c'è già, devo dire, devo ammettere che c'è già chi l'ha indovinato. In realtà questa non era una scena del film, ma era l'intero trailer, perché di questo film, soprattutto in italiano, non si trovano in realtà delle scene da potervi far ascoltare. E l'hanno indovinato precisamente la nostra Lina e anche la nostra Fuxia da MSN. Il film in questione era Prova a prendermi. Ovviamente anche questo è un film con protagonista Leonardo DiCaprio. In particolare è un film del 2002, ambientato però negli anni 70, diretto e coprodotto da Steven Spielberg, da un romanzo di Frank Abagnale, perché in realtà questa è una storia ispirata ad una storia vera. Il personaggio interpretato, il Frank Abagnale interpretato da DiCaprio all'interno del film, è realmente esistito e attualmente pare che lavori, senza pare, lavora per l'FBI come consulente per le frodi bancarie, essendone lui altamente esperto. Qual è la scena, la storia in sintesi di questo film? Racconta la storia di questo Frank Abagnale che a 16 anni, quando i genitori divorziano, come reazione alle crisi familiari, cosa fa? Decide di scappare. Ma come può sopravvivere non avendo soldi e non avendo un titolo di studio, non avendo nulla praticamente per campare? Si inventa ogni volta dei mestieri. Per prima cosa si inventa pilota, poi si inventa avvocato, si inventa, insomma, ogni volta in persona delle persone diverse, dottore anche, addirittura si trova ad operare pur non avendo una laurea e non sapendo che cosa fare. È un grande camaleonte e sulle sue tracce finisce un ispettore dell'FBI, Arratti, interpretato
che
da...
Vero, vero. La R rotata, Riccardo.
Interpretato da Tom Hanks. Ma a parte dire che a me è piaciuto molto questo film e anche lo spirito che si respira per tutto il film, quindi io personalmente gli darei anche un giudizio altamente positivo. Ci sono un po' di curiosità che vi posso lanciare così nella vostra memoria. Cioè che in realtà il regista del film non doveva essere Steven Spielberg, ma Gore Verbinski, che però, dovendo girare I Pirati dei Caraibi, La Maledizione della Prima Luna, ha dovuto rinunciare al film. E il protagonista, invece che Tom Hanks nella parte dell'ispettore, doveva essere James Gandolfini. Addirittura il film è stato girato in soli 56 giorni attraverso 140 location diverse tra gli Stati Uniti e il Canada. Uno di queste location è stato il Terminal 5 dell'aeroporto John Kennedy di New York, che costruito nel 62, nel 2001 era stato chiuso, quindi era in disuso al momento in cui hanno girato il film, perché una compagnia aerea importante aveva abbandonato la base di New York e quindi non hanno chiuso direttamente tutto l'aeroporto, il terminal, che ha poi riaperto nel 2008. E un'altra curiosità che vi lascio prima che mi togliete di nuovo la parola è che Leonardo DiCaprio ha recitato per tutto il film, per tutti i 56 giorni, in cattive condizioni di salute.
E ci dispiace per Leonardo DiCaprio, siamo molto rammaricati, sì. Diciamo, ma ce ne faremo una ragione, visto che quello che comunque ha guadagnato lui con questo film. Detto ciò, io direi che ricordiamo il quiz per poi passare a una parte, diciamo, più expandable della nostra trasmissione.
Allora, ricordiamo il quiz, come abbiamo detto prima, l'audio che avete ascoltato in precedenza del primo indizio.
Esattamente.
Vi ricordo che è un film del 2006, tratto da un romanzo del 1993, che ha a che fare con la puntata di oggi.
Sì.
Noi vogliamo sapere il nome del regista, il titolo del film, il romanzo da cui è tratto e qual è il dispositivo utilizzato da questo professore.
Esattamente. Detto ciò, noi ci ascoltiamo la prossima canzone scelta dalla nostra Giulia. E dici qual è?
The Girl from Ipanema, direttamente dalla colonna sonora di Prova a prendermi.
The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. so sadly. Walks to the sea, she looks straight ahead, not at he.
Avete ascoltato The Girl from Ipanema, un classico della bossa nova interpretato nel 1962 da Astro Gilberto. Noi adoriamo questo pezzo, Boston forse non concorda, ma io voglio dirvi che la colonna sonora di Prova a prendermi è proprio bellissima, come d'altronde anche il film. E poi vorrei aggiungere...
Benissimo, allora dicevamo appunto DiCaprio. DiCaprio che è il protagonista sempre insieme ad Inception della, di questa nostra puntata di Radio Visioni.
Assolutamente
DiCaprio,
sì.
Ricordiamolo, è un puro losangelino, anche se è di origini tedesche
e italiane,
ma c'è la storiella banale come su tutte le star dell'aneddoto sulla sua nascita, che si chiama Leonardo perché ha scalciato dal grembo della mamma mentre era davanti alla Gioconda di Leonardo da Vinci.
Che carino,
una banalità clamorosa,
ma io comunque non ci credo manco.
Ma infatti, ma però di DiCaprio io spenderei due parole, perché è un grandissimo attore. Ok, specialmente ovviamente negli ultimi, dopo il 2000 si è riscoperto grande attore, dopo che era uscito come il ragazzino belloccio di Belle Speranze, un po' la Robert Pattinson di adesso, era uscito come un ragazzino così per i film da teenager. Infatti ha avuto un grandissimo periodo di buio tra Titanic e il 2000-2001, perché ha fatto non ha azzeccata una in quel periodo, ha fatto un film che poi ne parleremo, su The Expendables, ha fatto vari film, insomma, Celebrity, Romeo e Giulietta forse è stato uno dei più riusciti di quelle della seconda fase.
Ricordiamo la scena dell'acquario di Romeo e Giulietta dove loro si guardano tutti innamorati.
E poi esce il Blu-ray adesso, nella nuova edizione super topa,
super innovatissima.
Sì, insomma, diciamo che non è beccata una in quel periodo.
Ricordiamo comunque anche che ha partecipato a Pappe Ciccio e Lessi.
Beh, quando era ragazzino per uscire fuori. Per emergere ha fatto piccole parti anche Genitori Blue Jeans, poi si è riscoperto attore grandissimo quando Scorsese l'ha preso sotto la sua ala, sì. E gli ha fatto fare Gangs of New York, poi in seguito ha fatto appunto, abbiamo detto, Prova a prendermi,
The Aviator,
The Departed, Revolutionary Road, insomma ha fatto vari altri film e si è confermato grande attore.
Assolutamente sì, ma io direi che invece il suo primo debutto nel grande cinema lui ce l'ha avuto proprio dopo Genitori in Blue Jeans. Tu non ci crederai mai, perché da lì l'hanno scritturato per voglia di ricominciare accanto di Robert De Niro, e si dice dalle critiche che in questo ruolo Leonardo non sfigura. Ha sfigurato dopo poi, però.
Sì, ce l'ha messa anche tutta comunque per sfigurare.
Sì, si è impegnato parecchio.
Ha rifiutato grandissimi lavori.
Spider-Man, l'abbiamo già detto,
Star Wars, American Psycho, ne ha rifiutati incredibili e ne ha accettati di clamorosi, ragazzi.
Anche se anche in quest'età, dove lui è molto piccolo e molto giovane, c'è un altro capolavoro del quale invece io vi parlerò in The Untouchable. Però adesso io voglio dare la parola al mio Boston, che si è preparato un sacco di cose. E con la sua sigla, che ormai, voglio dire, sta diventando un classico qui a Radio Visione.
The Expendables,
gli intoccabili,
no,
della,
i sacrificabili
della storia del cinema.
Il prigioniero con la maschera di ferro non fu mai trovato. Tra i suoi carcerieri si vociferava che avesse ricevuto il perdono reale e fosse stato portato in campagna, dove avrebbe vissuto tranquillo, visitato spesso dalla regina. Il re, noto come Luigi XIV, portò al suo popolo cibo, prosperità e pace. E viene ricordato come il più grande sovrano nella storia di questa nazione.
No, ragazzi, allora... Io nemmeno ne parlerei, perché comunque è un grandissimo capolavoro. Di Randall Wallace, già regista di, oltre a questo capolavoro della Maschera di Ferro del 1998, ma anche regista di Braveheart, forse ti ha scritto un amico, e Pearl Harbor, un'altra grandissima, fantastico film che potremmo mettere nella categoria da non abbozzare. Ma veniamo alla Maschera di Ferro. Maschera di Ferro, appunto, del 1998, dal soggetto di niente di meno che Alexandre Dumas padre, cioè, capito, lo scrittore della trilogia dei Tre Moschettieri, insomma, la saga di D'Artagnan e compagnia bella, che per fare questo film ha voluto un cast incredibile. Ha preso Leonardo DiCaprio per fare Re Luigi XIV e il suo fratello gemello Maschera di Ferro, che in quel momento DiCaprio era al top, perché aveva appena fatto Titanic, quindi era al top del top. Poi per fare i Tre Moschettieri chi chiama? Jeremy Irons per fare Aramis, John Malkovich per fare Athos e Gérard Depardieu per fare Porthos, che sono, come non so se l'avete già visto, comunque sono là in là negli anni rispetto al primo episodio, che sono i Tre Moschettieri. Insomma, qual è la trama? Molto semplice: Luigi XIV è un tiranno, e che cosa fa? Sa che c'è il capo dei gesuiti che gli sta mettendo i bastoni tra le ruote, e incarica Aramis, che è l'ultimo moschettiere rimasto, sì, che nel cartone animato era un po' ricchio, diciamo. Comunque è l'unico moschettiere rimasto alla corte del re come consigliere speciale del re, e gli dice: guarda, trovami questo capo dei gesuiti e impiccamelo. È Aramis però il capo dei gesuiti, quindi va dai vecchi amici moschettieri e gli dice: ragazzi, mi vogliono fare la festa, facciamola noi al re, perché io so che nelle prigioni c'è il fratello gemello che è stato messo una maschera di ferro in prigione, quindi se noi lo liberiamo e facciamo lo scambio, diamo alla Francia un grandissimo re magnanimo e ci leviamo da mezzo sto rompipalle. Quindi tutti sti vecchi, uno con la sedia a rotelle, uno con i bastoni, uno non ci vede, sono tutti i moschettieri vecchi, con anche D'Artagnan ormai vecchio, vanno a fare questa azione alla SWAT nelle carceri della Bastiglia per liberare la maschera di ferro che è arrivata all'Arda di Caprio. Lo liberano, D'Artagnan muore nello scontro, proprio da eroe incredibile. E cosa estrema, ragazzi, che rispetto al soggetto al romanzo di Alexandre Dumas padre, qui viene fatto figurare la genialità di Randall Wallace, qual è? Che fa figurare D'Artagnan padre di Re Luigi XIV e del gemello.
Applauso.
Quindi D'Artagnan muore nell'operazione, ma liberano comunque la maschera di ferro che diventerà il nuovo re e regalerà.
E poi
avete sentito nel dialogo che abbiamo estratto.
E io direi radiovisionometro su questo capolavoro.
1-0, non pare blu. 1-1.
Uno anche per la pelle di Leonardo DiCaprio, che non si è degradata nonostante gli anni di prigionia all'interno delle carceri francesi.
Sì, in effetti non si può essere troppo magnanimi con questo film. Uno, sì.
Io meno 15, credo, più o meno.
Però vorrei approfittare un attimo della vostra gentile cortesia, perché nella mia rubrica di Expendable vorrei un attimo citare un altro film, che però non è un film brutto da eliminare, ma è secondo me un grandissimo film, è un capolavoro, forse uno dei film più incredibili della seconda serata da Italia 1.
Soprattutto, cioè, per la trama.
Quei film che vanno nella seconda, avete capito, quel genere, no? E si intitola Pronti a morire. Oh, titolo originale The Quick and the Dead, il veloce e il morto. Allora, questo è un film, uno dei primi film di Sam Raimi, il regista di The Army of Darkness e di Spider-Man. Ok, quindi
pensa,
è un grandissimo Sam Raimi. La protagonista di questo western è Sharon Stone, al top della forma, quando era veramente, non dico che, finiva cone, quando era un uone, ok? Quando era un puttanone. E c'è un altro cast incredibile, perché c'è Leonardo DiCaprio che fa il ragazzino Manolesta, Poi c'è Gene Hackman che fa lo sceriffo cattivo del villaggio, c'è Russell Crowe che fa il predicatore, e c'è lo sfregiato che fa in tutti i film lo sfregiato, tipo nel Gladiatore fa Cicero, che fa lo sfregiato del villaggio. C'è un duello all'ultimo sangue che si combatte davanti al saloon ogni giorno per decretare il nuovo vincitore, il nuovo campione di questo villaggio, in cui partecipa Sharon Stone perché vuole vendicarsi di Gene Hackman. Che dico solamente questa scena, poi vi lascio ad altre, vi lascio ad altri cinema, film più incredibili. Comunque, la scena madre di questo film è che Sharon Stone, quando era ragazzina, ha il padre che è uno sceriffo buono. Gene Hackman, che è un malvivente, lo impicca. Gli sta per toglierle la sedia da sotto alle caviglie. C'è Sharon Stone che sta piangendo, avrà 3-4 anni, e gli dice: facciamo così, io do la pistola a tua figlia, se riesci a sparare, a rompere la corda che ti sostiene, tu non morirai impiccato e ti lascerò vivere. Il padre all'ultima spiaggia accetta. Sharon Stone, piccola, in braccio, impugna la pistola, spara direttamente in fronte al padre, e quindi lo uccide.
Un applauso per la bambina Sharon Stone.
E quindi, ragazzi, questo è un film che va visto, perché è veramente bello ed è veramente... ha tutto per essere un film di culto, alle sparatorie,
infatti,
la scena di sesso con
Sharon Stone. The Expendable apposta.
Vabbè, ragazzi, mi lasciate poco spazio per parlare dei film che veramente hanno fatto la storia. Comunque andatevelo a vedere perché è bellissimo.
Detto ciò, io invece partirei, dopo questa rubrica, questa neo-rubrica di Radiovisioni, con una rubrica invece classica, ed è proprio questa.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al Cinema Zenith, in programmazione fino al 22 ottobre, La Pecora Nera di Ascanio Celestini. Il regista e attore domani incontrerà gli spettatori al Teatro Morlacchi alle ore 17.30, modera il professor Alessandro Tinterri, e inoltre sarà presente alle proiezioni delle 20, delle 22.30 e di mezzanotte. Per informazioni e prenotazioni consultate il sito internet dello Zenith, www.cinemazenith.it.
Ma passiamo invece ai film in programmazione al cinematografo Sant'Angelo, che sono sempre film che potreste andare a vedere gratis se indovinate la domanda del nostro quizzettone. Allora, fino al 14 ottobre prosegue la programmazione di Benvenuti al Sud, che è il rifacimento italiano di Giù al Nord, il film francese già campione di incassi. Gli spettacoli sono alle 18.30 e alle 21.15.
Prosegue inoltre il pomeriggio d'essai del cinema Sant'Angelo con la proiezione del film Pietro di Daniele Gaglianone, definito dalla critica un interessante film di denuncia sociale, spettacolo unico alle ore 16.30.
Mentre al cinema Multisala Giometti, anche qua potete andarci con i nostri biglietti in palio questa sera, continua la programmazione di Inception di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio.
E tra le novità in arrivo al Giometti c'è The Town di Ben Affleck, io non ve lo consiglio, comunque definito dalla critica un buon thriller che sfrutta la tradizione e aderisce efficacemente ai codici di genere.
Scusate, avevo un attimo un pelo di cane in gola. Prosegue invece tra le nuove appuntamenti del Giometti c'è il flop annunciato Innocenti Bugie, con la coppia Tom Cruise e Cameron Diaz al centro di un intrigo internazionale iperbolico e farsesco. Chi ha scritto questa recensione è veramente una fava.
E il ritorno di Pupi Avati, il mio inabbozzabile della scorsa settimana, con una sconfinata giovinezza, con Fabrizio Bentivoglio e Francesca Neri, che affrontano il dolore di scoprire di non ricordare le cose, di avere l'Alzheimer, ma lo affrontano.
E esce infine in 3D, quindi tre volte demente, Step Up 3D, definito dalla critica un film che parla ai ragazzini e supplisce con le acrobazie i limiti di una trama standardizzata. Con la crew andiamocela a vedere al cinema di St. John's Bridge.
Un film per vere regine del ghetto, direi.
Ma adesso la nostra...
Anche dato della negra?
La nostra spalla da dirci qualcosa sullo Zenith.
Esattamente, vorrei ricordarvi il ciclo Lost in Supermarket, che vi proporrà appunto al cinema Zenith una serie di film a bassa distribuzione, dove questo è veramente un evento per veri cinefili, verranno distribuite delle schede di valutazione e il regista che riceverà con più valutazioni positive riceverà una targa simbolica, mentre il commento più brillante vi permetterà di vincere abbonamenti
abbonamenti oppure biglietti. In programmazione dall'11 al 14 ottobre, appunto per il ciclo Lost in Supermarket, Il Rifugio. Prossimamente ci saranno altre attività da parte del cinema Zenith, in particolare il ciclo A proposito di donne in collaborazione con le varie opportunità regionali, e poi per da marzo ad aprile per il ciclo Slow Cinema, quindi cinefili veri andate allo Zenith, ci saranno una serie di film che mirano appunto a recuperare la tradizione cinematografica e i classici.
Gli è venuto un embolo a Giulia, esatto, perché ha letto tutto d'un fiato, visto che non mette virgole neanche per scrivere una programmazione.
No, perché? Per quale motivo?
Sprecare inchiostro.
Ma che ne so.
Detto ciò, dal nostro popolo di MSN ci giunge qualche novità?
No, a parte dei commenti di Bernardo, sia Gene Hackman che gigioneggia all'interno di Pronti a Morire, oppure che ci consiglia di fare penitenza e andare a vedere con un rosario in mano Pietro al cinematografo Sant'Angelo, in molti chiedono di suggerimenti per indovinare il quiz di questa settimana.
E sono proprio
qualche
pronti.
Indizio e qualcosa. In particolare sulla chat di Facebook, la sala cinematografica di Umbertide, probabilmente vuole andare al cinema anche lei, chiede dei suggerimenti.
Beh, allora, mi sembra che sia arrivato il momento, infatti, di dare qualche indizio in più.
Assolutamente.
Possiamo dire che il film non è un vero e proprio film classico, ma è un film di animazione, ma non vi sto a dire di quale paese. Paesi.
Diciamo che sono connazionali di Yoko.
Fondamentalmente sono due paesi che fanno film d'animazione, ed uno è la Francia. Allora, okay. Poi è un film che potrebbe in qualche modo piacere alle Spice Girls.
Ma diciamola, no, non è vero.
Diciamola così. Diciamo che ci sono le Spice di mezzo.
Non è tanto,
va bene?
Un suggerimento.
Dai,
questo.
Ci sono, c'è qualcosa di speziato.
C'è qualcosa di speziato, tipo ci sono delle Pringles, va, che hanno un nome simile.
Ed ha fortemente influenzato il tipo di cinema Inception, il tipo di film di cui fa parte Inception.
Questo è l'unico indizio veramente cinematografico che abbiamo dato.
Ho capito, non è che posso di titolo. No.
Detto ciò, io direi che adesso la nostra Yoko ci può far ascoltare la colonna sonora della settimana.
Ebbene sì, la colonna sonora della settimana è Casino, anno 1995, regista Martin Scorsese. Questa volta non c'è DiCaprio, ma perché parliamo di film storici di questo grandissimo regista, ma c'è il mio amatissimo Robert De Niro, che appunto interpreta la parte di Asso Rothstein, che appunto nel 1973 un malavitoso che viene incaricato di diventare direttore di un casinò e che è ostacolato dalla avida moglie Sharon Stone, che però devo dire è veramente una bella donna in questo film, e dal malavitoso Joe Pesci, sempre fantastico ma mai quanto in Quei bravi ragazzi. La cosa bella della colonna sonora di questo film è che, a parte esserci grandi classici come ad esempio Gimme Shelter dei Rolling Stones, che abbiamo appena ascoltato, poi possiamo trovare Nancy with Sachin dei Moody Blues, oppure bellissima la scena con Lyla di Eric Clapton. Ma troviamo anche una cover bellissimissima di I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones, reinterpretata da un gruppo storico degli anni Ottanta, ossia i Divo, conosciutissimi per la famosissima Whippet, ossia Frustala, e noi ce le andiamo ad ascoltare con I Can Get No Satisfaction, i Divo. Avete appunto ascoltato la cover dei Divo di I Can Get No Satisfaction, direttamente dalla colonna sonora appunto di Casino, anno 1995, grandissimo Martin Scorsese.
Ma torniamo al quiz e cerchiamo di dare qualche altro suggerimento per vincere questi biglietti. Ricordiamo la mail a cui dovete inviare la vostra risposta, corredata di titolo, regista, romanzo da cui è tratto e macchina, dispositivo utilizzato dal professore per i suoi trattamenti psicoterapeutici. È un film d'animazione, come abbiamo detto, c'entra in qualche modo le spezie, ha influenzato film come Inception perché trattano di scatole cinesi, mise en abîme, varie cose. È del 2006, ma il romanzo qui tratto è del 1993. La vostra risposta deve essere inviata a radiofonica.radiovisioni@gmail.com.
Romanzo e film hanno lo stesso titolo. La spezia in questione è anche un famoso ingrediente delle Pringles. Detto
nonché,
questo, nonché
grandissimo condimento caro a un regista porno italiano. Cioè, ragazzi, me l'ho dette tutte. veramente. Chi è intenditore lo sa, chi è intenditore lo ha già capito. Deborah Caprioli. Allora,
io non ho parole.
Andiamo avanti con la trasmissione.
Andiamo avanti finalmente con un momento serio. Con l'unica rubrica seria, perché io ricordo a tutti, come sempre, che la regina incontrastata del cinema di Radiovisioni sono io. E quindi il momento è il mio, la rubrica è la mia, la conduco io. E vi faccio ascoltare la sigla.
The Untouchables, gli intoccabili nella storia del cinema.
Mamma, svegliati! E ti nascondi, Lo so dove sei. Dai, basta. Mamma, svegliati! Mamma, basta, ho detto! Basta, mamma!
E avete appena ascoltato il film dell'Untouchable di questa settimana, che è appunto Buon compleanno Mr. Grape, diretto da Liz Ahlstrom, che sicuramente conoscerete di più e maggiormente per Le regole della casa del sidro e Chocolat soprattutto. Questo film è un film, ne ha fatti anche tanti altri, però diciamo questi sono i più famosi. È un film del 1993 e secondo me segna il passaggio di Leonardo DiCaprio alla grande recitazione. È stato il film secondo me nel quale lui è più bravo in assoluto, anche più bravo di Denzel, perché veramente è perfetto in questo film, una recitazione magnifica. Lui interpreta un giovane ragazzo affetto da demenza, è un ritardato mentale che tra l'altro rischia di morire di lì a poco. In realtà lui non è il protagonista del film, perché il protagonista è un meraviglioso, come sempre, anche se roscio questa volta, Johnny Depp. E che cosa succede nel film? Succede che innanzitutto Leonardo DiCaprio è stato candidato all'Oscar per questa interpretazione, quindi non lo dico io che è brevissimo, ma lo dice qualcuno più importante di me. E in secondo luogo il padre di questa sfortunata famiglia si è suicidato da 7 anni, quando inizia il film. La madre, dopo la morte di quest'uomo capofamiglia, è diventata 250 kg e non è mai più uscita di casa. Ragion per la quale il nostro Johnny Depp, ovvero Gilbert Grape, è costretto a mantenere la sua famiglia. Lui lavora in un emporio, un film sui buoni sentimenti, diciamolo, perché lui è un fratello maggiore fantastico, c'è anche una sorella scapestrata, è un figlio meraviglioso, nonostante abbia un rapporto di amore e odio con questa madre, perché insomma un po' la odia per come si sta comportando e per il suo non reagire. E però insomma questi buoni sentimenti, lui è sempre con questo fratello, lo cerca sempre nonostante rinuncia alla sua storia d'amore, eccetera eccetera eccetera. Quindi dolcissimo, da far venire il diabete nella trama, però fatto in una maniera talmente bella e sofisticata che non ti sembra neanche così smielato. Cioè The Inception a volte sembra più smielato in alcuni punti. Boston fa girare la rotella per capire se è sogno o realtà.
Si dice trottola e ce l'ho perché è il mio totem.
È il suo totem, chi non ha visto Inception non può capire questa citazione aulicissima, ma lo andrete a vedere tutti dopo Radiovisioni, no?
Ce l'ho veramente in mano.
E io a questo punto vorrei dai miei collaboratori un radiovisionometro su Buon compleanno Mr. Grape.
3.
Sì, anch'io concordo con Boston, 3.
Ricky?
Anche se non so la sua spalla, concordo anch'io, 3.
Che bello.
Ma
che
come
bello,
fai a non
bello,
concordare con Boston? Scusa, è perfetto. Io gli do 3 stelle e mezzo perché a me mi piace questo film, mi piace proprio tanto.
Vabbè, siamo contenti.
Sei contento per me? Senti, tesoro.
Però
io direi che...
parlando di DiCaprio, io volevo un attimo aggiungere un film che non, di cui non abbiamo parlato, ma che secondo me invece vale la pena citare.
Negli Expendables?
No, no, adesso a parte i capolavori che parlano normalmente, però insomma, The Beach, film del 2000, con la sonora delle Old Saints, direi. Che The Beach secondo me è un grande film, perché è basato sul romanzo di Alex Garland, che addirittura dove era stato scritturato per la sceneggiatura di Halo, il film della Xbox, del gioco della Xbox con Master Chief, gli alieni, gli Spartan e tutto il resto. Cose veramente maschi, direi, più che nerd. Che però poi il progetto è stato abbandonato, ma che ha fatto anche la sceneggiatura di 28 giorni dopo, 28 settimane dopo. Un discreto sceneggiatore. Ah, e su The Beach DiCaprio è ancora in quella fase belloccio ragazzino, lo utilizziamo perché è in costume da bagno, è carino, gli facciamo fare il fighetto, però invece alla fine rende, perché il film è comunque di spessore. Lui ha una, durante il film ha una metamorfosi quasi alla colonnello Kurtz di Apocalypse Now. Parte come semplice turista alla volta di Bangkok in Thailandia, poi viene a sapere di una mappa leggendaria di un'isola, di una spiaggia bellissima da dover raggiungere, si incammina su questa strada, su questa rotta, e alla fine impazzisce un po'. Comunque è un film che secondo me andrebbe visto, perché comunque ha un cast che poi esploderà, tra cui ha Tilda Swinton nel personaggio del capogruppo.
Certo, certo.
Oh, Tilda Swinton, ragazzi, è una delle attrici più visto che Giulia lo sa. Voglio dire.
Giulia ti appoggia sempre, anche se dicevi che Pupi Avati era un grande regista, cosa che non
vabbè,
è.
Adesso non
c'è, inabbozzabile.
Anche Nicolas Cage non si abbozza e lei non lo abbozza.
No, Nicolas Cage non lo abbozza.
Di cosa ci volevi parlare tu invece, Michela, dato che ci stavi proprio per dire un qualcosa di incredibile?
Importantissimo, perché io vi voglio far indovinare qualcosa che non vi farà vincere niente, però mettetevi alla prova e vediamo se da un audio riuscite a ricavare un film.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni. Sono Corrado Guzzanti.
Con latte, vieni dentro 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 con latte.
Deve aprire la busta con la mano destra e tenermela a un angolo di 45 gradi, così che io possa metterci la mano dentro, senza toccare la carta. Ripetuto dal principio. Se c'è una variazione da queste istruzioni, sia pure infinitesimale, l'intero procedimento deve essere ripetuto dal principio.
Vieni dentro con latte.
Ripetuto.
Vieni dentro con latte.
Dal principio.
Vieni dentro con latte.
Ripetuto.
Vieni dentro con latte.
Dal principio.
Vieni dentro con latte.
Ripetuto.
Vieni dentro con latte.
Dal principio.
Se posso fare i complimenti al popolo che sta ascoltando Radiovisioni questa sera, perché secondo me era difficilissimo. Però hanno indovinato.
Qualcuno ha indovinato.
In particolare la nostra Lina, Eddie e Fucsia hanno indovinato dicendo The Aviator.
Ecco, secondo voi me... pensavate che stavo dicendo soluzione del quizzone.
Ci
avete creduto.
Era per l'audio. Io mi ero anche trovato degli indizi, dei suggerimenti da darvi per farvelo indovinare. È un film biografico incentrato sulla personalità di questo produttore pazzo, come si può sentire anche dall'audio. C'è un cast ricchissimo, c'è DiCaprio, c'è Alec Baldwin, c'è Kate Benchisale, Kate Blanchett. Il regista è Scorsese, ovviamente, che si aspettava l'Oscar per questo film. Oscar che in realtà non è arrivato, anche perché io devo dire che in America è stato molto apprezzato. Ma secondo me è un polpettone in salsa biografico, in salsa americano, che ho visto al cinema e volevo quasi morire. Speravo che un aereo si schiantasse sul cinema.
Uscisse dal 3D e si schiantasse sul cinema. Sì. Ma non è secondo me invece un bruttissimo
film.
A me
non è piaciuto. A parte quando lui piscia dentro le bottiglie del latte. a parte appunto quando piscia nelle bottiglie del latte, per quello la scena che avete sentito si concludeva con Leonardo DiCaprio nudo che fa pipì dentro le bottiglie del latte perché non esce più da questa stanza, è completamente impazzito e recluso, e ha tutte queste bottiglie in fila lungo il perimetro della stanza.
E invece secondo me, anche se il film magari non è forse uno dei migliori, sicuramente non è uno dei migliori di Scorsese, DiCaprio in questo film è veramente molto bravo, cioè l'ossessività del personaggio è trasmessa veramente in maniera forte da DiCaprio, questa mania di lavarsi le mani continuamente, è così proprio compulsivo in tutte le sue manifestazioni. E poi una notina expendable, c'è cioè un cameo all'interno del film della famosissimissima cantante Gwen Stefani, leader dei No Doubt. Ci aggiungiamo pure queste notizie così un po' gossipare, ci può stare.
Assolutamente sì. Detto ciò, radiovisionometro su The Aviator.
Guarda, come ho detto anche mentre lo raccontavo, volevo che un aereo si schiantasse sul cinema, quindi uno e mezzo.
Più di Maschera di Ferro gli dobbiamo dare.
Confrontata la Maschera di Ferro, 2.
Ok.
Giulia?
No, io a The Aviator do 2,5, ma semplicemente perché per il mio grande amore per Scorsese non posso dargli di più.
2,5 anche a me.
2,5 anch'io. Detto ciò, ci ascoltiamo un'altra canzone, sempre scelta dalla nostra Julie, che è?
Ci andiamo ad ascoltare Elvis Costello nella cover di un brano classico della tradizione irlandese, ossia The Butcher's Boy, che è appunto un omaggio a Gangs of New York.
Yeah.
You went upstairs to make a bed, but not a word to her mother she said. Her mother, she went upstairs to said, daughter, oh daughter, what troubles you? Oh mother, I cannot tell that railroad boy I love so well. He's taught it me my life away, and now at home he will not stay. There's a place in London town where that railroad boy goes and sits down, and it takes that stranger on his knee, and it tells to her what it won't tell me.
Radiovisionari, per dimostrarvi che noi siamo persone di parola, che la parola la mantengono, abbiamo qui con noi l'ospite d'onore di Radiovisioni, perché è il nostro ascoltatore più fidato, nonché per l'appunto il primo vincitore.
Il primo vincitore assoluto del quizzettone di Radiovisioni, che ha vinto appunto il biglietto per il cinema Giometti della scorsa settimana ed è venuto con noi, quindi con la nostra compagnia,
con dei VIP veri,
con la VIP crew, è venuto a vedere Inception con noi. E quindi io ti presenterei Alessio al pubblico radiofonico.
Ciao a tutti, io sono Alessio, sono il vincitore dei biglietti della scorsa settimana, ascoltando Radiovisioni ogni lunedì sera in onda alle 22 su radiofonica.com.
Uno spot vivente, ragazzi.
Quindi ho vinto ben due biglietti per il Giometti,
E sono quindi tutto con... vero, eh?
Sì, 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 sì. Sono andato con tutti i ragazzi del commissario giallo. sì.
È vero. C'era anche qualche new entry rispetto al cast di Radiovisioni.
Sì, però sì, beh.
Esatto. Dici qualcosa su Inception. Ti è piaciuto questo film?
Sì, io ero seduto fra Michele e Riccardo, quindi...
quindi è tutto vero,
ma
ragazzi.
Non ti abbiamo picchiato.
Ha girato anche il suo totem e non era un sogno, incredibile, era tutto vero. Stava vedendo Inception con dei VIP veri. Il tuo radiovisionometro su Inception?
No, sicuramente 4, sì, sì.
Anche tu confermi.
Sì, il regista promette bene, un regista da seguire senza dubbio. Il cast era azzeccato, quindi il lungo travaglio che ha avuto Nolan ha poi avuto una realizzazione sul grande schermo senza dubbio di notevole impatto. Sono piaciuti gli effetti speciali, sono piaciuta tantissimo il mise en abyme più in giù e sempre più in giù. Quindi senz'altro un'esperienza da rifare, quindi invito tutti a tentare di indovinare e magari insomma di partecipare insomma attivamente al quiz di Radiovisioni.
Ma io voglio sapere, Alessio, perché Radiovisioni ti è entrato così tanto nel cuore? Dillo a tutti perché ci ami così tanto. Non lo sa nemmeno lui.
I programmi di Radiofonica sono tanti, sono tantissimi, e molti riescono comunque a avere tanti contatti con gli ascoltatori, evidentemente quelli che vanno in diretta. Fra quelli che vanno in diretta, poi se c'è la possibilità di intervenire con ad esempio MSN, con la chat di Facebook o anche su Skype, è gratificante. Quindi uno certo. Sente letto in diretta da Riccardo il proprio commentino.
Ok, emozione.
Quizzettone che credo sia arrivato quasi ad un epilogo
soddisfacente
anche per questa serata. Adesso non vi diciamo ancora i nomi di chi ha vinto, ma qualche vincitore sembra esserci nell'aria.
A primo e secondo ci sono già.
Scusatemi, a proposito di vincitori, mentre parlava il vincitore dei due biglietti per il Giomenti, su MSN mi scriveva il vincitore del biglietto del cinematografo Sant'Angelo, che è andato a vedere Pietro. Gli ho chiesto un po' com'era, la sua risposta è stata diciamo che è un film biblico. Hai presente Giobbe come soffre? Ecco, Pietro è come Giobbe.
Grazie a Dio non ho pagato da sottotitolo della recensione.
No, in realtà no, perché il nostro Bernardo ci ha scritto sulla bacheca di Radiovisioni su Facebook dicendo che aveva visto questo film e che è un bel film, quindi gli è piaciuto.
Ah, ok.
Sì, vabbè, adesso diciamo un po' come vogliamo dirci.
Certo.
Ma io credo che sia arrivato per tutti i nostri ascoltatori il momento della rubrica più attesa della settimana nel mondo.
Nel mondo, assolutamente sì.
It's Nona Bozzo time.
Per il non abbozzo time di questa settimana mi sono riservato tre elementi da non abbozzare minimamente. Come sempre partiamo da un attore, da un interprete, e l'interprete di questa settimana da non abbozzare è Tom Hanks. Ragazzi, uno degli attori più sopravvalutati della terra, dell'intera storia del cinema.
Non è niente
nessuno. Detto, tutti voi direte: sì, ma Forrest Gump è un bel film.
È un capolavoro.
Ma faceva il ritardato e per questo gli veniva molto bene.
No,
diciamo,
ma l'unica
no?
cosa che mi viene in mente da dire è Wilson.
In effetti.
Vogliamo parlare di Castaway? Era più espressiva la palla che lui. Cioè, ragazzi.
Wilson.
Esatto, Wilson era più espressivo di Tom Hanks. Ha fatto che capolavori che ha fatto The Terminal, che filmone.
Ma vogliamo dire,
ragazzi, per favore,
i capolavori veri quali sono? I Tom Hanks, Insonnia d'amore e C'è posta per
te. Infatti era lì che volevo arrivare, a C'è posta per te, considerato uno dei film del sabato pomeriggio di Canale 5 con la copertina e il tè e i biscotti, che però se voi andiamo poi a guardare la realizzazione è veramente miserrimo, non misero, miserrimo, fa veramente ridere. Tom Hanks è un attore sopravvalutato che purtroppo ci dovremmo portare appresso per molto tempo, perché purtroppo il suo amico del cuore, forse anche partner omosessuale, è Ron Howard, che lo ha preso sotto l'ala e lo sta utilizzando in ogni film. Quindi adesso, dato che c'è Dan Brown che sta scrivendo un libro dopo un altro e Tom Hanks sta interpretando Robert Langdon, che è il protagonista dei film di The Brown, forse moriremo con i suoi film che ci ammorbano gli occhi e ci infestano i cinema. Cioè, quindi Tom Hanks, per favore, smettila.
Eddie che suggerisce anche Apollo 13.
Esatto, Apollo 13 è un altro grandissimo dei capolavori che fa Tom Hanks. Cioè, ci stiamo rendendo conto di che attore ridicolo che sia Tom Hanks. È veramente ridicolo.
Lina fa anche la
battuta. Cioè, Big forse è il film più bello che ha fatto.
Fa anche la battuta.
Quanto era carino in
smettila.
Big.
T'ho detto?
Sì, scusa. Okay. Scusa.
Lina, dicevo, su MSN, sì? Che dice, è più triste della De Filippi, sai, c'è posta per te.
E infatti... Infatti, è proprio, infatti, già che viene citato il titolo del suo film per un... Cioè, vabbè, non voglio più parlarne di questo stempiato ridicolo. Ma vorrei parlare un secondo del secondo Una Bozza, perché veramente questa ce l'ho nel cuore da molto tempo, perché non tutti conoscono questo fatto. Per il secondo Una Bozza di oggi, io non abbozzo i pollici di Megan Fox. Allora, no, fermi tutti, c'è una... Ragazzi, c'è una spiegazione, non mi sono bevuto il cervello. Allora, provate un po' a fare su Google una ricerca sulle foto di Megan Fox, considerata la Jolie del nuovo millennio, la più super topa della storia del cinema degli ultimi tempi. Provate un po' a fare una ricerca sulle sue foto e vedere se gli si vedono mai le mani, e soprattutto le dita, i pollici delle mani. Impossibile, perché ha i pollici mozzati, ha l'unghie di un millimetro sulle pollici, sui pollici delle,
sei cattivo,
sui pollici delle dita, ha le dita mozzate, quindi ha due millimetri di unghia e ha delle mani veramente antiestetiche, cioè non hanno niente di sessuale e provocante come è tutta la sua figura in totalità, diciamo. Quindi ragazzi, se vi capita per caso delle immagini in cui si vedono le mani, fateci attenzione perché sono totalmente inabbozzabili.
Detto ciò, io passerei al mio non abbozzo, perché Boston c'ha un'altra chicca, però prima io ti voglio dire il mio, perché
sfogatevi,
voglio...
ragazzi,
no, ti
ciò.
Voglio proprio far arrabbiare. Il mio non abbozzo è un film del 2001.
No, non dirlo.
Remake di un film del 1997, capolavoro di Amin Akbar, che non è che ha fatto solo la regia, ha fatto anche ovviamente la sceneggiatura e le musiche, ha scritto proprio un capolavoro estremo. Preso poi e dilaniato, ucciso, ammorbato, reso schifezza da Cruz per la produzione e la recitazione di Tom Cruise.
Cruz già c'era anche nel primo, comunque, dato che...
Va.
Forse vuoi dire Crow.
Sì, vabbè, Crow. Lo sapete che io nell'inglese c'ho un problema tecnico. Che l'ha reso veramente inabbozzabilissimo, una cosa orribile. E io qui cito parole di un critico, no, che non sono le mie, che dice questo: non sarebbe più intelligente per gli americani, che sono soliti acquistare i diritti dei film europei che sono ritenuti buoni, per farne poi dei remake che invece sono sempre inferiori, far approdare nelle sale statunitensi direttamente il film in questione? Anche perché, indipendentemente dal valore della fonte, che nel caso del film di Amin Akbar è assoluto, il film a stelle strisce sarà dotato di regista di grido, castellare, in termini hollywoodiani, insomma, fa notizia a prescindere, però poi...
Allora, no, secondo me no, perché Vanilla Sky è un film che comunque è passato è in sordina, non è stato il capolavoro annunciato, non ha riempito sale e ha fatto...
Giustamente,
però. Quindi non è stato... visto per il cast stellare, la pubblicità incredibile che è stata fatta, perché è uscito molto, cioè il successo di Nella Sky è venuto molto dopo l'uscita nei cinema, è venuto dopo, quindi con la consapevolezza degli spettatori che lo hanno visto e l'hanno consigliato con il passaparola. È ovvio che arriva più a noi l'uscita di Vanilla Sky che non di Abre los Ojos di Amin Akbar in spagnolo. È ovvio ed è evidente che il grande merito vada al film spagnolo. Però secondo me non c'è niente da dire, non c'è niente da non possiamo recriminare. So, intanto ragazzi, vi linko appena posso l'immagine del pollice di Megan Fox che è stata rimediata.
Ringraziamo Bernardo Romini.
Bernardo Romini ce l'ha trovata e ragazzi, qualcosa di antisesso, una di quelle che si chiamano le foto stop, quando non vuoi metti questa.
Posso
passo.
Dire che hai creato il panico sulla chat di MSN, mi stanno tutti dicendo sono sotto shock, ho visto il pollice di Megan Fox.
Ok, a parte questo volevo concludere il concetto di Vanilla Sky. Non è assolutamente vero che è un film da buttare ed è un obbrobrio incredibile, perché rispetto a Abrilos Ojos ha una poesia anche di immagini, di fotografia, di colori, di musiche molto più che ha a che fare con la fabbrica del sogno, con l'atmosfera sognante.
E infatti non c'entra
film.
Proprio niente, cioè il film
è un sogno, il film quindi...
No, allora qui stiamo proprio travisando proprio la trama di Apri gli occhi. Apri gli occhi è un capolavoro senza limiti che fa aggiungere, appunto, come ho detto all'inizio parlando di Apri gli occhi, attraverso una trama complicata, a questo disvelamento fra sogno e realtà. In questo film invece c'è solo attenzione al particolare, soprattutto Tom Cruise è talmente impegnato a parlare di se stesso e a rendere meravigliosa la propria immagine che non si impegna come attore sostanzialmente.
No, e invece ti dirò che vabbè, sono giusto per, non vorrei continuare questo dibattito all'infino, però il discorso secondo me invece è che Tom Cruise è molto tagliato per queste parti da sognante che non sta capendo bene quello che gli accade attorno, quindi in Vanilla Sky ci sta. Secondo me invece la scelta del cast è anche azzeccata, la bionda, la mora, Tom Cruise che fa anche il riccone pieno di soldi, insomma secondo me invece è bel film, è azzeccato.
Io non l'abbozzo. Detto ciò, voi cosa non abbozzate?
Infatti io dei non abbozzo da parte di chi ci sta ascoltando, a parte chi era sotto shock per i pollici e quindi non mi dà risposte, e chi sta ancora cercando la soluzione al quiz e sta impazzendo.
Che fra poco daremo.
C'è Eddie che mi ha detto non abbozzo Avatar.
Vabbè, qui sfondi un cancello aperto proprio.
Ne abbiamo già parlato, ascoltati il podcast di Radio Visioni, c'è una puntata dedicata solo ad Avatar.
E poi c'è anche chi dice tutti i cinepanettoni, tutte le cose. Io parlo per loro vece.
Benissimo.
Non ho un mio, non abbozzo.
Giulia, puoi parlare, cosa non abbozzi?
Io vorrei preparare tutti voi appassionati dei film di Natale di Canale 5. Voi appassionati di Miracolo nella 24esima strada è una poltrona per due. Questa sera abbiamo il non abbozzo di Natale, ossia tutti insieme appassionatamente. Siamo nell'Austria, 1938. Una suora in procinto di diventare tale, Julie Andrews ex Mary Poppins, si trasforma nell'amante focosa, anche se nel film non si vede, del capitano Von Trapp, e decide di vestire di tende i suoi sette figli. Cito testualmente: do se do qualcosa a te, re, e un re che c'era un di mi, e il mi per dire a me fa la nota dopo il mi, e se mi abbozzate questa io mi incacchio come una bestia.
Non si abbozza, non si abbozza minimamente, però ragazzi,
troppi buoni sentimenti.
Abbiamo avuto una a metà, perché io e Michela siamo fautori tutti insieme appassionatamente.
No. Comunque io invece adesso non mi ricordo chi era che ha detto di Avatar non abbozzo Avatar.
Eddie.
Allora io sono totalmente d'accordo con Eddie, e nemmeno a farlo apposta io avevo preparato il mio terzo non abbozzo per concludere questa serata, di i dialoghi di Avatar. Sono andato nello specifico, perché Avatar già che non si abbozza tutto, ma i dialoghi sono particolarmente odiosi. Io ti vedo, io rilancio e vengo lì, allora, perché voglio dire, io quando ho visto al cinema, io ti vedo, è una partita di poker. E vabbè, a parte questo, la battuta più odiosa è però nel finale. Il colonnello ha il tazzone di caffè in mano e dice: signore e signori, non siete più in Kansas, siete su Pandora. Che fa la coppia con l'altra citazione, con se facciamo un lavoro ben fatto come i Marines, torniamo a casa per pranzo. Ma detto ciò, siamo in chiusura, vogliamo ricordare, vogliamo dare la soluzione del quiz.
E diamo la soluzione magari dicendo anche chi ha vinto in contemporanea, e diciamo che ad aggiudicarsi i due biglietti per il cinematografo Sant'Angelo, la mail più veloce arrivata, no scusa, per il Giometti, la mail più veloce arrivata addirittura alle 22:50 è di Nicola Falomi, che ha scritto il titolo del film è Paprika di Satoshi Kon, tratto dal romanzo di Yasutaka Tsutsuzzi. Non so che altro dire. E la DC Mini il nome della macchina, mentre il biglietto per il cinematografo Sant'Angelo l'ha vinto Davide Ciambelli. Arriverà a tutti quanti la mail di conferma, basterà andare ai rispettivi cinema dove hanno vinto per avere i biglietti omaggio.
Mostrarla, perché la dovete stampare e mostrarla la mail.
Sarà tutto scritto nella mail che vi mandiamo.
Va benissimo. Ricordiamo che domani il cast di Radiovisioni sarà al Teatro Morlacchi per l'incontro con la Scania Celestini delle 17:30 e anche alla visione ci possiamo vedere tra un tempo e l'altro a fare due chiacchiere.
Detto ciò, Radiovisioni finisce anche questa settimana, ci sentiamo lunedì prossimo con Scania Celestini, o perlomeno con quello che ci dirà domani, e good night and good luck.
Ciao.